Questa mattina incominciamo un nuovo seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Il primo studio è intitolato Tutto è vanità, parte prima. Leggiamo il testo di riferimento, Ecclesiaste capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 3. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una premessa. Questo seminario, come anche quello intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle epistole di Paolo, mi è stato suggerito da mia figlia Silvana, che alla preparazione teologica, infatti si è diplomata in teologia a Villa Aurora a Firenze nel 1978, unisce un'appassionata indagine biblica. Lei ha scelto il titolo del seminario, i titoli dei vari soggetti con relativi testi di riferimento, lasciando a me il compito di svilupparli. Ringrazio il Signore e ringrazio anche mia figlia Silvana per questa preziosa collaborazione. Domandiamo al Signore, fratelli e sorelle, di assisterci nello studio di questo nuovo seminario. Raccogliamoci in preghiera. Signore, incominciando lo studio della vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste, sentiamo la necessità di invocare il tuo aiuto, la tua benedizione e la speciale assistenza dello Spirito Santo, perché noi possiamo essere in grado di capire la tua santa parola e le sue lezioni di vita. Ascoltaci, Signore, nel grande nome del tuo figliuolo Gesù Cristo. Amen. Ed ora due parole di introduzione generale a questo seminario. Questo libro dell'Ecclesiaste, che in ebraico si chiama Coelet con la Q e significa predicatore, presenta le riflessioni di un sapiente sulle contraddizioni della vita. L'autore parla in prima persona, molto spesso, raccontando quello che gli è accaduto e quello che ha pensato, come in una specie di testamento che riassume la sua esperienza personale. Ha constatato l'inutilità degli sforzi umani, la difficoltà di capire il senso della vita, l'insufficienza della sapienza tradizionale di fronte ai problemi dell'ingiustizia, del futuro e della morte. Spesso l'autore polemizza con molta libertà contro le idee correnti dei sapienti. Non gli bastano i tradizionali consigli per vivere bene l'esistenza quotidiana. Egli sembra cercare il senso globale della vita, allo scopo di scoprire quale sia il compito dell'individuo di fronte al suo destino. E poi ancora, ma tutto questo gli sfugge. La conclusione è che l'uomo deve riconoscere umilmente il suo posto nel mondo e di fronte a Dio, accogliendo quello che di buono la vita gli offre come un dono di Dio nel momento presente. Con questa modesta conclusione, il libro mostra i limiti della sapienza umana. La sola ragione trova di fronte a sé un vuoto che non sa riempire. Altri libri della Bibbia colmano questo vuoto, rivelando gli interventi di Dio nella storia, ma anche l'Ecclesiaste è su questa linea, quando indica come via di uscita il timore di Dio, l'affidarsi totalmente a Lui. Ho tratto queste riflessioni dall'introduzione al libro del Coelet della versione interconfessionale. Chi è l'autore del libro dell'Ecclesiaste e qual era l'ambiente storico del tempo? Secondo alcuni studiosi, il libro fu composto probabilmente nel IV o III secolo avanti Cristo. L'autore mette le sue parole in bocca al re Salomone, considerato il sapiente per eccellenza, secondo l'uso allora comune di attribuire a grandi personaggi dell'antichità opere ispirate ai loro insegnamenti. Ma dai tempi più antichi, per consenso universale, il re Salomone è stato considerato l'autore dell'Ecclesiaste. Questo è quello che crediamo anche noi avventisti del settimo giorno con tanti altri cristiani. D'altronde, il primo versetto del libro è una prova sufficiente in favore del suo autore, Salomone. Parole che dicono: le parole dell'Ecclesiaste, cioè del predicatore, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Tra i celebri commentatori che ritenevano Salomone autore dei Proverbi, dell'Ecclesiaste e dei Cantico dei Cantici c'era il riformatore Martino Lutero. Si ritiene generalmente che il Cantico dei Cantici sia un'opera giovanile del re Salomone, i Proverbi una produzione della maturità e l'Ecclesiaste della sua vecchiaia. Adesso parliamo dell'esperienza dell'autore per poter capire meglio tutto il senso del libro dell'Ecclesiaste. Potremmo intitolare l'esperienza dell'autore in questo modo: grandezza e miseria di Salomone. Salomone regnò sul popolo di Israele dal 970 al 931 avanti Cristo. Ricchissimo, notissimo, famoso, coltissimo, costruttore del celebre tempio, rimase fedele a Dio fino a quando confidò in Lui. Apostatò quando mise se stesso al centro del suo successo. Contrariamente agli ordini di Dio, ebbe molte ricchezze, un forte esercito e molte, troppe mogli. Si pentì in tarda età, ma la conseguenza principale dei suoi errori fu il tremendo scisma che si operò nel regno 10 tribù si ribellarono e si costituirono in regno di Israele con capitale Samaria, e 2 tribù costituirono il regno di Giuda con capitale Gerusalemme. Il primo re del nuovo regno di Israele fu Geroboamo. Il regno durò fino al 722 avanti Cristo, vinto dagli Assiri. Il primo re del regno di Giuda fu Roboamo, figlio di Salomone, e il regno durò fino al 586 avanti Cristo, vinto dai babilonesi. Parliamo della gloria di Salomone e del suo regno, e quindi leggiamo i testi famosi nel libro di Primo Re, capitolo 4, Primo Re capitolo 4, dal versetto 20 al versetto 34, e abbiamo un'idea abbastanza precisa del famoso, del grande regno di Salomone, della sua persona, delle sue opere, eccetera. Primo Re 4, da 20 a 34. Gli abitanti di Giuda e Israele erano numerosissimi, come la sabbia che è sulla riva del mare. Essi mangiavano e bevevano allegramente. Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei e sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi e gli furono soggetti tutto il tempo che egli visse. La fornitura giornaliera di viveri, attenzione, per Salomone consisteva in 30 cori di fiori di farina e 60 cori di farina ordinaria, in 10 buoi ingrassati, 20 buoi di pastura e 100 montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento. Certo, questi non erano vegetariani, fratelli e sorelle, e quindi immaginate la gente che c'era a decine, a centinaia alla corte del grande Salomone. Versetto 24. Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno. Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beersheba, vissero al sicuro ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone. Salomone aveva inoltre 40.000 greppie da cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri. Quei prefetti, un mese all'anno per uno, provvedevano al mantenimento del re Salomone e di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa, e non lasciavano mancare nulla. Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti. Ma il testo non è ancora finito. Però vediamo subito il grande numero di persone che vivevano intorno al re Salomone e formavano la sua corte. E quindi pensate le spese per mantenere tutta questa corte. Versetto 29. Dio diede a Salomone sapienza e una grandissima intelligenza, e una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni altro uomo, più di Etan, l'Ezraita, più di Eman, di Calcol e di Darda, figli di Maol. E la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. Pronunziò 3000 massime e i suoi inni furono 1005. Parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta sulla muraglia, parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Una cosa perlomeno fuori dell'ordinario, diciamo pure straordinaria. Il re Salomone, a capo del regno di Israele, di cui Dio era il Signore, era lui il re, l'Eterno, il re Salomone era semplicemente un suo servitore, questo regno aveva raggiunto per fama e per ricchezza i confini del mondo allora conosciuto. Ma il testo continua ancora, vogliamo leggere Primo Re 10, dal 21 al 29. Prima Re capitolo 10 dal 21 al 29. Tutte le coppe del re Salomone erano d'oro e tutto il vasellame della casa, detta foresta del Libano, era d'oro puro. Nulla era d'argento. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone. Figuratevi la ricchezza. Infatti il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme alla flotta di Hiram, e la flotta di Tarsis una volta ogni 3 anni veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza. E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la sua saggezza che Dio gli aveva messo in cuore. Ognuno gli portava il suo dono. Vasi d'argento, erano proprio i poveretti perché dice che non valeva niente l'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. E questo avveniva ogni anno. Salomone radunò tutti i cavalieri ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme presso di sé. Durante il suo regno l'argento di Gerusalemme diventò comune come le pietre e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano portati dall'Egitto. Le carovane di mercanti dei re li andavano a prendere a branchi per un prezzo convenuto. Un equipaggio uscito dall'Egitto e giunto a destinazione veniva a costare 600 sicli d'argento, un cavallo 150. Ecco, chi è forte in matematica si sbizzarrisca a fare subito i calcoli, a vedere quanto costavano questi equipaggi reali. E il testo finisce dicendo: Allo stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne facevano venire per tutti i re degli Ittiti e per i re della Siria, e quindi commerciava anche in cavalli, commerciava in equipaggio, in carri di ferro, che poi erano carri di battaglia, perché questi cavalli a cosa servivano? Non soltanto a portare i cavalieri che facevano la scorta di onore al re Salomone, ma erano aggiogati a due a due o a quattro a quattro ai famosi carri di guerra. Sembrava una specie di paradiso sulla terra, e invece no. Alla base di tutta questa ricchezza, alla base di tutto questo lusso, c'era la trasgressione che manderà in rovina il re Salomone, ma questo lo vedremo la volta prossima nella seconda parte dello studio. Adesso vogliamo vedere le raccomandazioni che Dio aveva fatto al tempo di Mosè ai re, che non erano previsti dal Signore, ma il Signore lavora con gli uomini e sapeva che un giorno Israele, copiando le abitudini, i costumi, le usanze dei re che circondavano Israele, avrebbe voluto un re. Vi ricordate? Vogliamo un re come lo hanno tutte le altre nazioni. E invece no! Israele non doveva essere come tutte le altre nazioni. E lì cominciarono i guai. Perché il popolo di Dio è diverso. E anche per noi oggi, avventisti del settimo giorno, c'è quel pericolo che vogliamo essere come le altre nazioni. Ci vergogniamo di essere diversi, e invece dobbiamo essere diversi, perché il cristiano è diverso, perché Cristo era diverso, Cristo è diverso. Vogliamo leggere Deuteronomio, capitolo 17, versetti da 14 a 17. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: voglio avere un re come tutte le altre nazioni che mi circondano. Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Ecco, il Signore dice forse, e invece il Signore lo sapeva, forse dirai: voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. E io ritorno sul fatto che il Signore, come ho detto altre volte nei miei seminari, lo ripeto perché è molto importante, il Signore non trasse fuori Israele dal paese dell'Egitto per farne un regno con tanto di monarca, di corte, come l'aveva Salomone e i suoi successori. No, il popolo di Dio doveva conservare la regalità dell'Eterno, del suo Dio, e non doveva copiare, diventare un regno con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Quindi il popolo di Dio doveva fare brillare la sua luce, portare la verità ai popoli pagani e fare conoscere l'Eterno in mezzo a quella massa di popoli governata dagli dèi, muti, ciechi, sordi, che non camminano, che non si muovono, e bisogna portarli a giro, come si fa adesso con certi dèi in spalla, perché non camminano, non si possono muovere. Quindi lo scopo era che il popolo di Dio, con la sua saggezza, con la sua perseveranza, con la sua fedeltà e l'ubbidienza ai comandamenti di Dio, doveva costituire una specie di scuola per il mondo intero, e invece si ridusse a una corte, si ridusse ai re, che poi le lotte intestine, le lotte di palazzo, gli assassini, i tradimenti e tutto quel po' di cose che sappiamo che c'è dietro la politica di questo mondo. Torniamo al testo. Allora il Signore dice: se vorrai avere un re, queste sono le condizioni, Versetto 15: allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo, cioè non uno qualsiasi, un ebreo, uno del tuo popolo. Non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo, però non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, come invece fece Salomone, commerciando sui cavalli anche. Poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Il popolo di Israele, si vede che c'era qualcuno che pensava, pur avendo conquistato a fatica la Canaan, la Palestina di allora, pensava di tornare in Egitto, popolo ricco, straricco, ma idolatra, profano. Non andare più in Egitto, non andare a comprare i cavalli in Egitto. Si vede che in Egitto c'erano i famosi allevamenti. Versetto 17: non dovrà neppure avere molte mogli, affinché non perverta il suo cuore, neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro. Ecco gli insegnamenti. Scusate se qui mettiamo la Bibbia, mette, no, non c'è modo di scusarsi, la verità questa, e mette i cavalli con le mogli. Non dovrà avere ricchezze, non molto oro, non molto argento, non molti cavalli e non molte mogli, perché a quel tempo c'era la poligamia. Il Signore non aveva fissato il numero delle mogli, come Maometto. Credo che gli islamici abbiano la possibilità, secondo i dettami di Maometto, di avere non più di 4 mogli. No, il Dio, quando creò l'uomo, gli mise accanto non un harem di Eve, ma una Eva, una. E quando parlarono a Gesù del problema del matrimonio, del divorzio, dice: al principio non era così, disse Gesù, parlando di Adamo e di Eva, al principio non era così, stabilendo la storicità, la credibilità della Genesi ispirata da Dio a Mosè. Adesso noi potremmo continuare, ma il tempo non ce lo concede. Vorrei terminare con una nota della una citazione della sorella White in Patriarchi e Profeti, alla pagina 41, molto interessante. Vi prego di riflettere e di comprendere la profondità, la saggezza di questi consigli. Dice Elena White: il benessere, cioè le ricchezze, nasconde un pericolo. Attraverso i secoli la ricchezza e la gloria hanno sempre messo a repentaglio l'umiltà e la fede. È facile sollevare una coppa vuota, ma non è semplice tenerne in equilibrio una piena fino all'orlo. L'afflizione e l'avversità possono far nascere il dolore, ma la ricchezza minaccia la vita spirituale. Se il cristiano non è in sintonia con la volontà di Dio, se non è santificato dalla verità, la prosperità lo spingerà irresistibilmente alla presunzione, irresistibilmente alla presunzione. Fratelli e sorelle, sono parole di una saggezza infinita. No, che nessuno per favore dica: oh no, a me non succede questo. Le ultime parole famose: tutti siamo nella stessa barca e dobbiamo affrontare gli stessi pericoli. Salomone purtroppo li affrontò male, malissimo. Meno male che poi, avendo perso la fede, la ritrovò, si pentì nella vecchiaia e scrisse questo libro, dal quale noi possiamo ricavare tanti e tanti insegnamenti. Salomone non mise in pratica i comandamenti del Signore, ebbe troppe ricchezze che gli procurarono troppi cavalli, poi un forte esercito. Ma ve li immaginate voi quanto costa un esercito? Per uno staterello che era come quel, non era come la Persia o la Babilonia o l'impero romano che verrà secoli dopo, non era un grande impero, era un piccolo stato circondato da regni vassalli che gli pagavano dei tributi. Ma che se ne faceva di tutti quei cavalli, di tutti quegli uomini? 12.000 cavalieri. Adesso noi siamo abituati a cifre colossali, l'esercito americano formato da milioni di uomini, l'esercito cinese formato da decine di milioni di uomini. Salomone purtroppo perse la testa. È difficile avere i quattrini e conservare la saggezza che pure il Dio gli aveva data quando ebbe la famosa visione, quando era giovane. Il Dio gli disse: chiedi quello che vuoi e io te lo darò. E lui non chiese ricchezze, le ricchezze vennero dopo, ma non erano volute dal Signore, anche se c'è scritto che gli diede anche le ricchezze, però in una certa misura. Dai al tuo servitore, che è giovane e inesperto, saggezza affinché io possa amministrare questo popolo, che possa rendere giustizia, che possa rappresentarlo, che possa custodirlo, che possa difenderlo. Erano parole sagge, ma erano parole della gioventù, quando non aveva ancora molti soldi, quando non aveva ancora la gloria, quando non aveva ancora le tante mogli che pervertirono la sua vita e gli fecero perdere la fede. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché noi comprendiamo, alla luce di queste esperienze e di altre ancora, le parole con le quali l'Ecclesiaste si apre e dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Che Dio ci aiuti affinché, ragionando come il vecchio Salomone, convertito al Signore nella sua vecchiaia, noi possiamo evitare i suoi errori. È il mio augurio e la mia preghiera per tutti noi. Amen.